Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, Palla in Tribuna, la prima puntata della settimana. Di solito a lunedì è quella nell'analisi di come è andato il fine settimana della Serie A, o almeno del campionato. Invece il Parma deve ancora giocare, gioca questa sera alle 20.45 e noi è una serata che seguiremo da vicinissimo. C'è la radiocronaca in diretta con Alberto Rugolotto dalle 20.30 e c'è una lunga serata anche su 12 TV Parma durante la partita e dopo la partita con Alberto Dalla Tana e tutti i suoi ospiti per insomma leggere la partita durante, leggere la partita dopo con diretta live, le interviste o meglio le conferenze stampa. Giornata contrassegnata da un'operazione vastissima della DIA di Milano, dell'antimafia, che ha colpito le curve di Inter e Milan. 19 arresti tra i capi ultras appunto delle due squadre. L'indagine della DDA proprio di Milano, 16 persone sono finite in carcere. Per i magistrati c'era un patto d'affari tra le due tifoserie, è contestata l'aggravante mafiosa agli ultras dell'Inter, mentre per il GIP il club era in uno stato di sudditanza nei confronti appunto delle curve. Adesso per la procura antimafia i club devono anche aver dimostrato di aver reciso i legami con questi gruppi di tifosi. Pressioni sull'allenatore per i biglietti, poi rapporti anche tra il capo ultra del Milan Lucci, Fedez, arrestato il bodyguard del rapper. Davvero un'inchiesta che tocca vari lati, diciamo così, delle curve, non solo e soprattutto non solo quelle legate al discorso sportivo. Certo che si parla di due curve gigantesche come numero di persone. È un'operazione che segue di qualche anno quella che aveva stabilito i rapporti tra curva della Juventus e l'Andrangheta, curva della Lazio, diabolico, ucciso, coinvolto nel traffico di droga. Tanti aspetti che non sono inquietanti, sono scandalosi, che riguardano il mondo del calcio. Allora, giusto per distinguere un po' i terreni, io vi ricordo che c'è questa iniziativa, prima di parlare della partita, della prepartita, così il centro di coordinamento nel prepartita di oggi tra Parma e Cagliari raccoglierà beni di prima necessità da mandare in Romagna alle popolazioni alluvionate. Si possono portare lì in Piazzale Risorgimento, dove c'è la sede, la palazzina del centro di coordinamento, già da adesso fino alle 20 scope, guanti, secchi, detersivi, ma anche prodotti alimentari, acqua, pasta, latte a lunga conservazione naturalmente, biscotti, prodotti per l'igiene personale, dai pannolini alle salviette, gli asciugamani, la carta igienica, insomma per aiutare le popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione. E così poi adesso pian pianino entriamo in clima partita. C'è un messaggio, questo è Davidone su Inter e Milan: è incredibile sentire nelle intercettazioni telefoniche che della maglia non gliene fregava niente. Questo scrive Davidone. Sì, ecco, sono a mio avviso tanti lati incredibili, come questo rapporto contiguo con le mafie, cioè proprio direttamente, insomma, non, probabilmente l'uccisione, ecco, di un capultrà legato all'Andrangheta ha solo accelerato un'operazione di polizia che aveva indagini che andavano avanti da anni, ecco, perché per fare le indagini ci vogliono anni, non ci vogliono pochi giorni, e si è arrivati al dunque. Quindi oggi poi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Allora, entriamo in clima partita e vi faccio un po' il quadro di come è andata nel weekend in Serie A, perché è iniziato venerdì col Milan che ha battuto il Lecce 3-0, poi il sabato l'Inter ha vinto a Udine 3-2, la Juventus a Genova contro il Genoa 3-0, 1-1 tra Bologna e Atalanta. Ieri tante partite: la vittoria della Lazio a Torino 3-2, la vittoria del Como sull'Hellas Verona 3-2. Como che ha creato veramente una valanga di occasioni da gol nel primo tempo. È una squadra che secondo me rispetto all'anno scorso ha fatto molti passi in avanti anche dal punto di vista del gioco e ha tanti giocatori interessanti e un bomber come Cutrone. La Roma ha ribaltato la partita col Venezia, 2-1 il punteggio, 0-0 tra Empoli e Fiorentina, e la vittoria del Napoli in serata sul Monza 2-0. Cosa dice la classifica? Dice che il Parma non giocando ha perso un po' di terreno. Io parto dal fondo così ve la leggo in questo senso. C'è il Cagliari, il prossimo avversario appunto del Parma, ultimo in classifica con 2 punti. Cagliari che non ha ancora vinto nemmeno una partita, come il Monza che però ne ha pareggiate 3, quindi ha 3 punti. Queste le ultime due, a 4, la terza ultima è il Venezia con 4 punti. Poi c'è un gruppetto con 5 punti, ci sono il Genoa e Lecce che hanno entrambe perso, l'avevamo detto, no, venerdì, che avevano un turno molto più complicato rispetto ad altre. C'è il Parma con 5 punti, a 6 c'è il Verona che era partito molto bene, poi si è fermato, credo che sia la quarta sconfitta consecutiva. A 7 l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina, per ora squadre che hanno deluso fino a questo momento, anche se il Bologna sta leggermente aumentando il ritmo. A 8 il Como, proprio a metà classifica, al decimo posto, poi si sale e pian piano si arriva alle squadre che puntano in alto. La Roma a 9 punti, l'Udinese, la Lazio e l'Empoli, la sorpresa di turno, a 10 punti. L'Empoli e la Juventus sono le uniche due squadre imbattute fino a questo momento in campionato. Il Toro e l'Inter e il Milan hanno 11 punti in classifica, a 12 c'è la Juventus, a 13 c'è la nuova capolista che è il Napoli. Questa la classifica, questo è il messaggio invece di Ampo 60. Non parliamo di tifosi per Milan-Inter, quelli sono delinquenti, poi puntini puntini, Parma distante. Non lo dico la seconda parola perché insomma, facendo questo lavoro non posso accusare persone di quello che non sono, ecco, anche se per certi versi si può condividere. Parma distante anni luce anche fra veri tifosi, vedi anche le iniziative altruistiche, scrive Ampo. Stessa 60. Questo invece è il nostro amico Rino che ci scrive, così ci fa entrare proprio in clima partita. Stasera sarà una bella cosa vincere per toglierci dalle sabbie mobili, scrive Rino, e sono assolutamente d'accordo. Sentiamo Pecchia, primo contributo, poi andiamo col primo ospite.
Per me è una squadra molto esperta dentro nel gruppo, una squadra che ha anche una grande fisicità e allenata da un bravo allenatore. E al di là del momento, io penso proprio a questa partita, alla squadra in questi termini, e poi dietro questa partita c'è tanto, però è una partita poi alla fine che vale 3 punti e noi vogliamo giocarcelo al massimo delle nostre potenzialità. Noi dobbiamo passare attraverso le nostre giocate di qualità e per andare a ricercare il gol con velocità, e ci dobbiamo affidare a quelle che sono le nostre prerogative. Certo è che ci saranno dei momenti in cui la partita può prendere una piega diversa, una partita un po' più sporca, un po' più maschia, e anche lì dovremo adeguarci perché la partita in quel momento detterà quelle esigenze, quindi la squadra dovrà adeguarsi assolutamente per poter giocarcela in alcuni momenti anche a livelli a quelli che sono del Cagliari. Quell'aspetto emozionale, preso per il verso giusto, può dare la giusta spinta, ma senza andare a viverla come una rivincita, ma come una partita da giocare sul campo.
Palla in tribuna.
Questo è Fabio Pecchia. Intanto sono curioso di una cosa. Chi avete, scrivetecelo nel caso, se fate il fantacalcio, chi avete del Parma stasera che gioca? Perché poi, quando manca l'ultima partita, spesso delle partite che rimangono in bilico, allora c'è un motivo in più magari di tifare Parma, perché Aman, Bonny, o magari c'è qualcuno che zitto zitto spera che vinca il Parma, ma un gol faccia un suo uomo che è nel Cagliari. Non so chi avete in campo stasera in Parma-Cagliari. Allora intanto dal buon pomeriggio a Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Io Sandro,
nel senso che non gioco al fantacalcio.
Senti Sandro, però al fantacalcio si fa la formazione e credo che, ovviamente anche Pecchia deve fare la formazione, e credo che così complicata come questa settimana forse negli ultimi tempi, nelle ultime settimane non sia mai stata, perché gli manca un po' di gente. Ecco, tra l'altro sono usciti i convocati in tarda mattinata e insomma abbiamo visto che c'è Som tra i convocati, ma resta credo in dubbio fino all'ultimo momento.
Sì, andrà in panchina presumo, e poi se proprio ce ne sarà bisogno giocherà. Dopo il resto è quasi obbligato. Puoi mettere Ainhoa al posto di un centrocampista se proprio hai da fare un cambio, credo, visto che Ainhoa, che è reduce diciamo dagli scudi di Lecce, però in tutta la sua carriera crociata ha giocato meno di 1700 minuti, insomma. È partito titolare una volta, l'hanno espulso dopo 6 minuti. Se vogliamo sorridere un po' davanti a queste difficoltà che effettivamente sono reali, purtroppo tutti infortuni, come dire, non muscolare, no? Quindi non si può neanche dare la colpa, che ne so, alla preparazione, sì, alle tensioni, alle cose. L'unica cosa a cui si può dare la colpa è la spiga, e purtroppo, come si dice nel proverbio, la fortuna è cieca, ma la spiga ci viene bene. Si è un po' incarognita sul Parma, speriamo che passi.
Tra l'altro, Sandro, vedo tra i convocati Valeri, è un'opzione in più per quanto riguarda una difesa che ha perso Circati. Secondo te potrebbe partire dal primo minuto Valeri?
Secondo me sì, lui sì, perché è un giocatore che era già in odore di convocazione una settimana fa, o forse era stato convocato, non ricordo. Però secondo me sì, secondo me verrà schierato dall'inizio, anche perché Vecchia, secondo me, si deve tenere del Prato come sostituto per i centrali, se succedesse qualcosa, perché Valenti è ancora un po' lontano dalla migliore condizione e Leoni sarebbe un debuttante a 17 anni.
Ecco, ci scrivono in tanti, io farei esordire Leoni.
Sì, diciamo che nella politica del Parma potrebbe anche starci, no? Visto la crescita dei giovani. Oggi è una partita però un po' particolare, tra tensioni, quasi obbligo di vincere, anche se poi siamo all'inizio e questo obbligo effettivamente non c'è, però per tanti motivi, uno su tutti che è la salvezza, oggi sarebbe un bel lavoro vincere per andare a respirare l'aria di metà classifica, sì, e lasciare il Cagliari all'ultimo posto.
Eh sì, perché davvero stasera cambia molto vincere, perché per carità un pareggio ti tiene insomma abbastanza, la foto della classifica rimane migliore perché rimane 6 punti, quindi ti tieni 5 squadre dietro, se vinci vai a 8, sei a pari del Como, sei al decimo posto, insomma affronti anche il derby con il Bologna molto più tranquillo.
Sì, io credo che soprattutto, come hai detto tu, sia un aspetto psicologico, al di là dei 3 punti,
sì,
in questo momento
sì,
il
sì.
Parma ha avuto delle belle prestazioni ma ha ottenuto una sola vittoria, ha riacciuffato il Lecce per bravura ma anche per una sorta di carachiri dei padroni di casa. Quindi chi gioca all'interno di una squadra e vede questo andamento sa bene quello che è successo.
Sì, sì.
Non è che sì, possa cambiare la psicologia delle situazioni. E quindi di fronte a queste cose è chiaro che sarebbe veramente una fonte di autostima molto molto importante vincere oggi. Andrebbe a dare tranquillità alla trasferta di Bologna, in ogni caso andrebbe a dare tranquillità alla pausa che c'è dopo la trasferta di Bologna, e a ripartire poi si spera con qualche giocatore in più alla ripresa del campionato.
Sandro, si chiedono in tanti se il Parma opererà sul mercato dopo l'infortunio di Circati, tu che sensazioni hai?
Ma io credo che eventualmente opererà se ci fosse la possibilità di prendere un giocatore che rientra nel profilo Parma. Il profilo Parma, se guardiamo gli acquisti che sono stati fatti, Leoni, Valeri, Succhiuti, sì, è un profilo di giocatori forti, anche investimenti importanti, ma giovani. E io sul mercato dei cosiddetti svincolati, di giovani, mi sembra che non ce ne sia,
no,
sì, ma anche 21, 22, 23 al massimo, no, però mi sembra che non ce ne siano, e quindi se proprio dovesse intervenire sul mercato andrà alla ricerca di uno di questa tipologia di giocatori, ma in gennaio.
Certo,
perché poi non dimentichiamoci che da qui alla fine dell'anno ci sono 2 pause, quindi si guadagna tra virgolette un mesetto. E non fa male, visto appunto le condizioni in cui siamo.
Assolutamente, assolutamente. Beh, cioè, adesso poi guardavo se c'era cosa. Ci sono dei siti che mettono di solito, soprattutto per quanto riguarda i difensori, sono giocatori un po' su d'età e anche magari che chiedono degli ingaggi importanti. Io pensavo. Tra l'altro ho provato a capire un po', ma insomma non credo proprio che ci sia margine, anche perché vuole un sacco di soldi. Più volte Sergio Ramos ha cercato di giocare questa stagione in Serie A, era stato avvicinato alla Fiorentina perché effettivamente c'erano le basi per farlo. Chiaro che un giocatore di 38 anni che ha vinto tutto e di più al mondo, però è uno che secondo me non si muove per meno di 3 milioni all'anno, quindi non mi sembra proprio sia la...
Allora, se tu mi dici, se avessi d'accordo a prendere, è vero che non uso i miei soldi, quindi sai, potrei anche essere d'accordo però se avessi d'accordo a prendere Sergio Ramos a un fuori budget rispetto allo stipendio degli altri, beh, ti direi di sì, perché
io ti direi
mi ricorda l'ingaggio di Bruno Alves, no? Che abbiamo detto, ma cosa prendi Bruno Alves, che aveva già giocato nel Cagliari, che aveva già quasi appeso le scarpette al chiodo, poi chi ha buona memoria si ricorda quanto è stato importante questo giocatore, perché noi quell'anno, il primo anno di Serie A, avevamo una squadra di alta Serie C, media Serie B, più Sepe, Bruno Alves e Giardini. Poi è esploso anche inglese, è stato un bel colpo di fortuna, anche perché se poi guardiamo la parabola di inglese, credo che sia stato quasi doppio come colpo di fortuna. Quindi con quattro giocatori abbiamo tenuto la Serie A, e naturalmente Sergio Ramos non verrebbe qui per poi retrocedere o per non ottenere certe cose. Ha 38 anni, tra l'altro l'ultima volta che l'ho visto giocare mi sembrava che fosse anche, come si dice in gergo, tenuto bene, quindi sarebbe veramente un colpo, però ripeto, per quel che mi riguarda non ci scommetterei mezzo euro sull'acquisto di Sergio Ramos.
Assolutamente. Sandro, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ci vediamo allo stadio a questo punto.
Anche me.
Ciao. Però c'è qualcuno che si muove sul discorso degli svincolati. Ad esempio, l'Udinese, almeno leggo fonti vicine alla società friulana, sta prendendo questo Omar Solet, che è un giocatore che ha giocato in Bundesliga l'anno scorso. No, scusate, in Austria, nella Bundesliga, nel Red Bull Salisburgo, ha giocato una ventina di partite, quindi insomma era quasi titolare, ha giocato con presenze anche in Champions League, quindi insomma un giocatore di livello, ha 24 anni e sembra che stia arrivando proprio l'Udine, sembra tutto fatto, centrale che era titolare appunto in Austria, così è. Ci sono tanti altri giocatori, io poi lo dico per giochicchiare, naturalmente. Poi c'è Leoni, in tanti ci hanno scritto, io darei un'occasione a Leoni, e quindi potrebbe non essere assolutamente una sciocchezza, però stavo guardando che un po' di gente c'è. Poi dopo, se uno mi dice, c'è Matip, ricordate, no? Centrocampista di origini cameronesi ma di passaporto tedesco, ex Liverpool, giocatore di spessore mondiale. C'è Gigi, 31 anni, però stiamo parlando di altre età, in questo caso ex Torino, che è libero. C'è tra gli altri anche Kier, però che ha avuto problemi fisici in ultimi anni, 35 anni. C'è qualcosa, anche Manolas, tra gli altri, che era stato riavvicinato alla Roma in estate, poi la Roma, tanto per non sbagliarsi, ha preso Hummels, che per ora non ha ancora giocato. Ci sono un po' di centrali difensivi liberi, però l'impressione del Parma sembra per il momento quella di provare a fare con quello che c'è in casa. C'è anche Maksimovic, lo ricordate, no? Ex Torino, ex Napoli, libero, insomma ci sono un po' di giocatori qua e là ancora a disposizione. Un po' di messaggi prima di fermarci, anzi sono tanti. Pensate che vincendo andremo a soli 2 punti dall'Empoli, chiara pretendente allo scudetto, scrive Lorenzo. Allora, ho fatto questo sondaggino: chi avete stasera del Parma al Fantacalcio? Marco, che scrive sempre Forza Parma, per il Fantò, Hernani e Del Prato. Allora, siccome giocano tutti e due, vedremo come va. Poi sono due che sono anche a volte in odore di gol. Del Prato è l'ultimo gol, l'ha segnato proprio l'ultima contro l'Udinese. Oggi è fondamentale vincere, non possiamo accontentarci di un altro pareggio in casa. Oltretutto, ci scrive questo ascoltatore. Ieri in Como Verona l'arbitro ha espulso il giocatore che ha subito il fallo e ha messo la firma sulla partita, e zero commenti dai media. Questo è il livello degli arbitri che ci toccheranno quando non incontreremo squadre di nome, quindi oggi dobbiamo essere bravi e fortunati, ma la vittoria è d'obbligo. Questo è Franco. Poi dopo leggo anche la formazione probabile o almeno quella che ci ha mandato il brio, come sempre, che salutiamo, e stasera sarà in studio con Alberto Della Tana e Leonora Antonico. L'espulsione riguarda Suslov, quindi quella del Verona di ieri. Buondì da Mark. Il Cagliari non può permettersi di perdere per la quarta volta consecutiva, considerando che la prossima va a giocare con la Juventus, mentre noi giocando in casa non possiamo perdere, per cui c'è solo un risultato che andrebbe bene per entrambi, però vincere sarebbe meglio, come dice Sandro. Allora, vediamo qua invece altro messaggio. Centrali Balo, Gosorio, centrocampo Bernabé, Hernani, Mandela, Keita. Poche storie, stasera si deve vincere. Questo è Fabrizio. E Sergio Ramos, dice, credo Orghino, in questo messaggio che sto provando a parafrasare, i nostri giovani imparerebbero molto. Ecco, c'è anche questo aspetto che noi tralasciamo sempre, che insomma, Ramos, uno cattivello anche in certe circostanze, però uno che insomma qualcosina da insegnare secondo me ce l'ha ancora, però stiamo fantasticando, nel senso che al Parma non ci viene perché chiede tantissimo, quindi il discorso è già chiuso, però c'è questo aspetto così, che visto che se ne è parlato tanto, no, dei giovani che potrebbero imparare qualcosa dei giocatori più esperti, c'è anche questo discorso. Allora vediamo chi ha al fantacalcio. Davidone aveva Cercati, quindi insomma non c'è rimasto benissimo, azzardato anche l'acquisto di Koulibaly e Keita. Ma secondo me mica stai in bel lavoro. No, vedrai, stai tranquillo, vediamo alla lunga. Koulibaly nelle prime ha fatto bene, poi dopo nelle ultime due così. Il discorso campionato è lungo, ormai è un discorso che non regge più adesso. Cominciamo a fare punti per non trovarci con l'acqua alla gola subito. La Roma ha preso Hummels come portaborracce, te lo saprò dire, nella seconda metà del campionato. Comunque ha preso anche Hermoso, parametro zero, da giocare nell'Atletico. Ha fatto scelte del genere, ma fa un campionato diverso la Roma. Vendichiamoci del 3 giugno 2023, solo Parma Calcio, la società doveva saperlo che la coperta era troppo corta. E adesso ci scrive questo ascoltatore, sulla coperta corta ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. Ci fermiamo qualche istante. Ah, abbiamo Pecchia, secondo estratto di Pecchia, poi torniamo in studio un attimo.
Grande dispiacere l'infortunio di Ale, perché ha toccato, ovviamente grande dispiacere dal punto di vista umano per il ragazzo, grande abbraccio, ma anche l'abbraccio di tutta la squadra e credo anche di tutto l'ambiente nei suoi confronti, così come era successo con Kovacic. Quindi questo un po' ha toccato l'animo della squadra, poi acciacchi un po' diversi. E abbiamo ancora qualche ora per smaltirle. Penso che dall'altra parte troveremo una squadra non assolutamente giovane come la nostra, ma una squadra abituata a vivere questi momenti, abituata anche a gestire, perché l'anno scorso ha vissuto quel campionato di Serie A anche sotto tensione, raggiungendo l'obiettivo. Per cui io credo che è una squadra proprio questa maturità di vivere queste situazioni, quindi sicuramente pronta a viverla. Poi però la partita bisogna giocarla in mezzo al campo e io voglio, per quanto ci riguarda, voglio una squadra serena, una squadra che ha voglia di giocare e fare le cose e prendere gusto a fare le cose che sappiamo fare. Tutta la squadra, ci sono dei momenti in cui bisogna avere maggiore compattezza, ma soprattutto maggiore ordine per dare aiuto alla linea difensiva. Non sempre la linea difensiva può essere sotto pressione, quindi un po'... tutto il gruppo squadra che deve lavorare meglio. Ma il Cagliari è una squadra che nelle partite, ma anche nei numeri, nei valori, nei giocatori, ha giocatori importanti, quindi non mi meravigliano questi numeri.
Palla in tribuna,
così Fabio Pecchia. Noi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo, andiamo a guardare in casa Cagliari.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da Cap Service, la, c'è la Cap Service, la,
e dai Cap Service, provalo e vedrai. Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci la seconda parte di Palla in Tribuna. Allora, il messaggio, questo è di Roberto, una riflessione che ci manda: ma siamo sicuri che alla lunga lì dietro siamo a posto con uno di 19 anni e 15 partite in Serie B? Del Prato ha fatto 4 partite da centrale, Valenti non ha ancora fatto una partita, secondo me qualche problema c'è, speriamo abbiano ragione loro. Aggiungo che sì, Leoni ne compie 18 a dicembre. Il Brio ha chiamato la formazione, ve la leggo veloce: Suzuki tra i pali, Koulibaly a destra, Valeri a sinistra, in mezzo alla difesa Del Prato e Leoni, in mezzo al campo Keita e Bernabé, con Mann, Anas e Almquist alle spalle di Bonny. È bella offensiva, Brio. Vediamo se ci azzecchia, perché noi non ci azzecchiamo mai con la formazione, quindi così è. Ci colleghiamo adesso con il collega di tuttocagliari.net, che è Giancarlo Cornacchia, che ritroviamo sulle nostre frequenze un anno e mezzo dopo. Ciao Giancarlo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, ci eravamo sentiti dopo quella arcinota semifinale playoff, adesso si ritrovano Parma e Cagliari in condizioni un po' diverse. Adesso è cambiato un po' le cose, sono cambiate anche a Cagliari, insomma.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Cagliari, diciamo che è cambiato tantissimo già solo per il fatto che non c'è più Claudio Ranieri, quindi è un allenatore che avete avuto voi a Parma, quindi sapete bene l'impatto mentale, emotivo, oltre che tattico chiaramente, che può avere sui giocatori. Parma, che invece personalmente ritrovo quella bella squadra che io ho ammirato anche quando eravamo in Serie B, all'Unipodomus è stata una squadra che aveva dimostrato già all'epoca, con la Serie B non ci faceva nulla, quindi ripeto, ritrovo questa sfida con molto piacere.
Una delle cose che preoccupa più i tifosi del Parma, uno, che il Cagliari non ha molto margine d'errore questa sera, essendo ultimo a quota 2 punti, e che arrivi a questa partita da una settimana di ritiro, quindi insomma è stato dato un peso veramente, un peso specifico importantissimo a questa partita negli equilibri di inizio stagione, credo anche in ottica allenatore.
Beh sì, perché comunque a un certo punto bisognava pur far qualcosa dopo la gara interna contro l'Empoli, che ha palesato tutti i limiti di questa squadra. pesante è il fatto che dopo 5 giornate, 4 giornate, 4 giocate in casa, Cagliari aveva sumato solo 2 punti e quindi bisognava, ripeto, prendere una decisione importante. L'allenatore non rischia. Poi attenzione, qualora il Cagliari non dovesse fare risultato stasera, la società potrebbe anche fare delle riflessioni, anche perché la settimana successiva ci sarà un'altra trasferta in casa dalla Juventus, ancora più proibitiva, e quindi inevitabile. Poi sai, quando arriva la sconfitta bisogna anche vedere, valutare come
è arrivata.
Quindi è chiaro che Cagliari magari stasera potrà anche perdere, perché comunque il Parma è una squadra che gioca molto bene, è vero che subisce, però realizza anche tanto, e il Cagliari invece ha un solo gol realizzato, quindi per capire, insomma, la delicatezza di questa sfida.
E che Cagliari vedremo? Allora, c'è la Padula, che formazione pensi, che chi gioca davanti? Partiamo da lì.
Allora, la Padula non ci sarà perché ha risentito di una botta presa in Coppa Italia contro la Cremonese, e ieri Nicola ha detto che non sarebbe stato convocato. Scelte obbligate, Piccoli dovrebbe essere l'unica punta, e dietro tre elementi a supporto che dovrebbero essere Gaetano, Luvumbo e Dorotea.
Ok, quindi insomma, Luvumbo, che i tifosi del Parma ricordano forse nella sua migliore serata della carriera, probabilmente contro il Parma.
Sì, indubbiamente, ma sta, diciamo, in sensibile crescita, anche se comunque purtroppo ha il limite della poca lucidità sotto porta. Molto spesso strappa con la sua velocità, però non riesce a controllare questa sua peculiarità, molto spesso si perde, è imprevedibile purtroppo, questa è la verità.
Ecco, ti chiedo invece come pensi, ho visto che in settimana Nicola, contro settimana scorsa anzi ovviamente, ha schierato la difesa a 4 contro la Cremonese in Coppa, pensi che fosse un esperimento da Coppa Italia, una cosa più da lungo periodo, o pensi che possa anche presentarsi così?
Sì, assolutamente, potrebbe presentarsi così stasera con un 4-2-3-1, quindi in un certo qual modo speculare all'avversario. Questo è quello che ha lasciato intendere in conferenza, però sappiamo bene che spesso e volentieri gli allenatori ci dicono una cosa in conferenza, poi alla partita fanno tutt'altro.
Assolutamente, assolutamente. E dicevi appunto, Cagliari, che ha avuto la possibilità di giocare più gare in casa, ne ha giocate 4. Il Parma con questa va a giocare 4 partite in casa e 2 fuori. Tra le avversarie che avete già affrontato c'è anche l'Empoli, che un po' in questo momento si prende la palma di sorpresa del campionato, e sembrava aver già capito, ma spesso accade con D'Aversa inizio stagione, come interpretare l'inizio di stagione per mettere a parte dei punti salvezza. Ecco, che squadra hai visto fino adesso per quello che ci ha fatto vedere questo campionato?
Ma l'Empoli ha, giustamente come hai detto tu, al momento è la squadra che non ha ancora perso, questo è un dato molto importante dopo 6 giornate. Perché inevitabilmente cresce l'autostima e la convinzione dei mezzi della squadra. Arriverà, non me ne vogliono i tifosi dell'Empoli, però qualche incidente di percorso arriverà. Però al momento all'Olimpodomus abbiamo visto una squadra che gioca bene di prima, pensa anzitutto a far giocare male l'avversario e poi, una volta prese le misure, colpisce.
Ah sì, alla D'Aversa, un pochino conosciamo. L'ultima battuta su Gaetano, che ancora non è entrato forse stasera ci dice, potrebbe giocare titolare, che alla fine quest'estate, volente o nolente, Cagliari e Parma si sono contese, anche se poi il Parma alla fine ha ceduto su questo fronte.
Sì, è stata una trattativa intensa, durata praticamente tutta l'estate, risolta praticamente l'ultimo giorno di mercato. Il ragazzo voleva tornare a Cagliari perché è stato negli ultimi 6 mesi della stagione passata, si è trovato molto bene e quindi voleva fortemente riabbracciare questa realtà. il Cagliari ci è riuscito, il Cagliari ha bisogno di un giocatore come lui, un giocatore tecnico che sa stare tra le linee e sa innescare le punte, però al momento non è ancora al top della forma. Io l'ho azzardato nella formazione titolare perché non ci sono molte scelte in attacco per via di alcune assenze, però ecco, niente di strano che Nicola possa concedere magari la ripresa proprio in virtù del fatto che comunque sia il Parma corre tanto e preferirà magari rischiarlo nella seconda parte della ripresa.
Assolutamente. Giancarlo Cornacchia, tutto Cagliari.net, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao e buona partita naturalmente. Allora, questo è il nostro amico Luca dell'Expoleria che ci ricorda che la seconda voce della telecronaca del Parma sarà Lorenzo Minotti, che ha giocato, è vero, anche nel Cagliari, dopo naturalmente l'esperienza in maglia crociata. Stavamo dando uno sguardo anche alle ultime sui maggiori siti per quanto riguarda la partita che è in programma questa sera. C'è, come abbiamo detto, i convocati, ve li ricordo ancora perché tornano disponibili Valeri e Charpentier. C'è Somm, però se dovessi insomma scommetterci sopra direi che lo vediamo più a gara in corso a sedersi in panchina, perché è stato in dubbio davvero fino all'ultimo, quindi vedremo se difficilmente, ecco, credo possa essere a titolare, con una partita che vedrà più di 600 tifosi del Cagliari presenti al Tardini questa sera. Insomma, è sempre, non dico pieno, però non è mai deserto il settore ospiti quando gioca il Cagliari a Parma. Sono tante le persone e i tifosi vicine al Cagliari che seguono la squadra in questo momento. Due aggiornamenti veloci dagli altri sport: Sinner in vantaggio un 7-0 a Pechino, mentre Luna Rossa è sotto di 3-2 per un errore in partenza e Britannia ha vinto. Questi i parziali. Vi diamo un po' uno sguardo anche sugli altri sport. Io vi ricordo stasera 20:30 Radio Cronaca su Radio Parma della partita, e invece dalle 21 su 12 TV Parma lo studio con Alberto Dallatane, Eleonora Antonico, c'è Patrick Fava e Stefano Brianti in studio per i commenti del match tra Parma e Cagliari. Noi facciamo un'altra sosta, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Cos'è l'energia? Elettricità, potenza o anche ridere, amare e sognare? Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia Full Hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V Full Hybrid, l'energia di cui hai bisogno, sempre.
Franco Reggiani, la concessionaria Honda di Parma, ti aspetta nel nuovo e accogliente showroom di via Savani 30. Honda e Franco Reggiani, da 50 anni al vostro fianco.
Acero, ciliegio, pioppo.
Ma sei ancora indeciso? Andiamo al vivaio, il nostro albero ci aspetta.
Il progetto Mettiamo Radici per il Futuro continua. Dal 1 ottobre al 31 dicembre vai nel vivaio convenzionato più vicino e ritira gratuitamente il tuo albero. Puoi scegliere anche più piante tra le 100 specie disponibili. Info su radiciperilfuturor.it. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, la terza parte di Palla in tribuna. Io parto direttamente con il micro sondaggio che stavo facendo a chiedere a chi avete del Parma al fantacalcio in campo stasera. Lo chiedo a Matteo Caselli se fa il fantacalcio. Non so se lo fa, Matteo.
Ciao Matteo. Lo sai, ciao Marco, ciao a tutti. No, da alcuni anni non lo faccio più e la cosa mi dispiace molto. Mi dispiace, non ti posso aiutare, però gli Asprillas lo fanno sul loro gruppo su Telegram, quindi potrò chiedere a loro, ecco.
Ecco, se vuoi chiedere a chi ha Bonni, chi ha Man, così vabbè, ma dopo Senti, invece, a che ora vanno allo stadio gli Asprillas? Me lo chiedo sempre, quando si gioca lunedì, così riuscite a trovarvi prima?
No, noi no, io come qualcuno sa, sono uno di quei fortunati che abita di fianco allo stadio, quindi io ci posso andare dopo aver mangiato, come stasera, e finisco, prendo il caffè e parto, però gli altri invece sono meno fortunati di me, e quindi non lo so, loro arrivano sempre un po' prima perché c'è da parcheggiare. Quindi.
Ho capito. Senti, come la vedi stasera, Matteo?
La vedo che è una delle partite del nostro campionato, per me è una partita molto sentita perché mi brucia ancora la semifinale playoff di 2 anni fa e quindi è una partita che aspetto da 2 anni, ma a parte questo è una di quelle partite che il Parma deve cercare di vincere perché è contro una diretta concorrente per il nostro campionato, che ricordiamocelo a mo' di mantra sempre, che è salvarsi.
Eh sì. Ascolta, ci sono varie scelte da fare per quanto riguarda la formazione, ci sono anche delle incognite, nel senso che poi non sappiamo esattamente come stiano Som e Valeri. Partendo dalla difesa, dove ci sono parlando delle scelte, perché adesso Circati non è più a disposizione, tu in mezzo chi faresti giocare?
Adesso lo dirò fra pochi minuti nel video che faccio sempre prima per il prepartita. Secondo me Valeri non è difficile che possa giocare, nel senso che è una settimana che si allena, se ho capito bene, con la squadra, quindi è un recupero un po' più lungo in mezzo alla difesa, anche se noi tifosi non siamo mai tranquilli al netto del tragico infortunio di Circati. Le opzioni ci sono e quindi sarei sorpreso se non giocassero Osorio e Balo come prima scelta. Potrebbe esserci un Del Prato al centro, però le opzioni ci sono, mentre sarei più sorpreso se giocasse dall'inizio Leoni e poi sull'altra fascia, se Del Prato non farà il centrale, giocherà lui, altrimenti potrebbe giocare Koulibaly, anche se Koulibaly è da qualche settimana dove non è proprio al top.
E invece, allora, in mezzo abbiamo detto Esteves non c'è, Som, che è il tuo grande pupillo in questo momento, stringerà i denti, ma insomma è proprio stiracchiata la convocazione, però non è detto che non giochi, magari gioca il primo tempo e poi si siede in panchina. Ecco, chi è centrocampo? Andiamo a centrocampo e attacco, anche perché ti chiedo poi davanti se è il momento di dare spazio a Almqvist.
Allora, noi non ci becchiamo mai, anche noi a Sprilas, come non ci becchi quasi mai anche te, ma non ci becca quasi mai nessuno nelle formazioni. Anche se quest'anno.
Allora, io ti devo dire, quest'anno
ecco,
io
è un po' diverso.
È diverso, esatto. Perché le ha confermate, esatto. E lì non ci piove.
Diciamo che soffriamo ancora gli errori di valutazione dello scorso anno, però quest'anno sta ruotando un po' meno. In mezzo al campo, se si comporta come ha sempre fatto, io immagino che non rischi Som, mentre Hernani ha fatto un po' di più durante la settimana, quindi io mi immagino di vedere Bernabé e Hernani. Probabilmente la cosa più logica sarebbe vedere Keita all'esordio dal primo minuto. Altre scelte mi sorprenderebbero un po', mentre davanti, in base a quello che abbiamo visto, sono maturi i tempi per un turno di riposo per Mihaila. Mihaila in panchino, Holmquist, Mann e De Bonnici centravanti. Io giocherei così.
Ma in tanti parlano di situazioni del genere. Allora, qua c'è un messaggio. È Bonaz che ci scrive: se fossi in Pecchia stasera non rischierei Som, è un giocatore troppo importante. Alfantò, Suzuki, Cicisola, vabbè, uno dei due. Mann, Bonny, Bernabé, Koulibaly. Questo è amore, si scrive. Tifosi del Parma quest'anno al fantacalcio hanno influenzato le aste, perché ovviamente veri e propri beniamini vederli allo stadio. Ma Eno in fascia come lo vedresti? Ce lo chiede Luca. Come lo vedresti Eno in fascia? Quindi immagino come terzino, ecco, credo. O forse ha due opzioni, può anche giocare un po' più avanti. Te lo chiedo, Matteo.
Ma Eno è uno di quelli che, se noi tifosi siamo onesti, a inizio campionato in tanti abbiamo detto non è un giocatore per la Serie A. Poi dopo, quando fanno partite come quelle che gioca a Lecce, allora abbiamo un giocatore di più arruolabile. E quindi probabilmente è una delle possibilità. Oggi secondo me come terzino, perché per come giochiamo è più difficile che abbia spazio in mezzo al campo, anche se nelle convocazioni è collocato lì, ma è più probabile che abbia spazio come terzino. È uno sicuramente una possibilità. Lecce ha fatto vedere che un giocatore che in Serie A almeno a partita iniziata ci sta.
Il fisico ce l'ha, perché poi c'è anche questo discorso. Io noto veramente un impatto fisico di questa categoria notevole, e Parma secondo me un pochino lo sta pagando anche.
Assolutamente sì, è anche vero che ad oggi noi abbiamo due giocatori di struttura in mezzo al campo, che sono Hernani e Som. Insieme li abbiamo visti, ma poco. Hernani ha fatto un grandissimo precampionato, poi ha giocato poco in campionato, ed è quello che un po' di fisicità ci potrebbe dare. Con Bernabei tantissima qualità, ma sulla fisicità non gli si può chiedere anche quello, altrimenti sarebbe, giocherebbe nel Real Madrid e si chiamerebbe Bellingham, se avesse tutto non lo ha, e quindi bisogna che qualcun altro ce la metta al posto suo. Dobbiamo vedere se Keita è un giocatore che, anche se non è tanto alto dal punto di vista dell'impatto fisico, ci può dare quello che ci manca.
Non l'impatto che abbiamo visto con l'Udinese, però.
Sì, ecco, però dall'altro lato, ragazzi, noi tifosi del Parma sempre ricordiamoci da dove veniamo, ricordiamoci che abbiamo etichettato giocatori come bidoni clamorosi dopo averli visti giocare 10 minuti, salvo poi scordarci che si fischiava Crespo qui.
No, no, quindi, ma infatti ti dico di più, secondo me Keita, al di là di quello che è stato speso, qualcosa dovrà dare quest'anno, ma va aspettato tutto l'anno in ottica anno prossimo, se ci mette i tempi che ci hanno messo gli altri a inserirsi.
No, ma io non lo so, nel senso che io non faccio questo di mestiere, quindi io non è che posso dirvi tutti si sbagliano, sarà un fenomeno. Dico solo che valutare un giocatore dopo 8 minuti, cosa che noi facciamo sempre, i tifosi del Parma hanno etichettato tutti, è un errore da non ripetere, anche perché poi dopo ti capita che come Som, e l'hai fischiato costantemente tutte le volte che toccava il pallone, salvo poi aver visto che in realtà un giocatore di calcio lo è. Poi probabilmente non è Gerrard, ma infatti gioca nel Parma e non nel Liverpool.
Senti, ma stasera quanto è un test secondo te per la difesa, che insomma ha preso tanti gol e ha perso il suo elemento, diciamo così, che per tutti più promettente, ecco, in mezzo? Pensi che la società dovrebbe ragionare su un innesto di pronto consumo, diciamo così, vista l'assenza di Cercati da qui a tutto il campionato, insomma?
Allora, se non l'ho fatto a inizio campionato, la valutazione sul centrale d'esperienza, che sostanzialmente
non
tutta la città
adesso
gli chiedeva, non lo fa adesso. Cioè, sarebbe strano. Poi questa società pensa che Balog sia un giocatore adeguato, Osorio sia un giocatore adeguato, Cercati lo era, Del Prato sia coinvolgibile nelle rotazioni in mezzo, e che poi ci siano anche Valenti e Leoni. Quindi se chi fa il tecnico a gestire queste cose nella società pensa che questo gruppo di giocatori sia sufficiente, a livello numerico lo è.
Sì. Nel senso che, sì.
Non si trova un allenatore che chiede di avere 10 giocatori per due ruoli. Cioè, noi tifosi ne vorremmo mettere 11 in mezzo alla difesa, ma tutti gli allenatori ti dicono ne voglio due, massimo uno in più per ruolo, ma non 4 per ogni ruolo. Cioè, non voglio avere 8 centrali disponibili per due posti. Quindi questa valutazione forse si farà a gennaio, ecco.
Eh sì. Allora, noi ricordiamo sempre che è già attiva la raccolta e durerà fino alle 20 da parte del centro di reclutamento per le popolazioni della Romagna. Credo che sia una cosa veramente lodevole, anche alla luce un po' di quello che stiamo vedendo invece in ottica tifo.
Assolutamente sì.
Nel resto d'Italia. Io vi invito a leggere sulle principali fonti di informazione, insomma, senza tirare la volata uno all'altro, la maxi operazione che ha fatto la DDA di Milano, appunto, sulle curve di Inter e Milan. E poi magari, se avete tempo, leggetevi anche qualcosina sulle operazioni passate sulla curva della Juventus, o, tanto per fare un esempio,
sì,
sulla curva della Lazio anche.
Un fenomeno che penso che abbiamo esattamente visto negli stessi contorni su quello che era successo sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta a Torino.
Esattamente, e poi per chi avesse voglia di leggersi anche la vicenda Diabolik e i legami della curva della Lazio, sia a livello di criminalità che a livello politico, ecco, tanto che ci siamo. Però insomma, visto che poi in queste quattro curve corrispondono un po' le cose, quindi mi sembra giusto anche leggere le cose un po' più, in maniera un po' più ampia. Matteo, noi siamo arrivati quasi al dunque, cioè ormai davvero manca poco la partita, e gli Asprillas, dacci qualche appuntamento con gli Asprillas.
Allora, fra pochi minuti li aspettiamo su Facebook con il prepartita che mi avete bruciato perché l'ho già fatto con voi, ma probabile formazione e spunti sul Cagliari. Poi stasera dalle 22.30 e 23 diretta live sul canale per live a caldissimo, e poi durante la partita ci vediamo su Instagram con una serie di i contenuti che facciamo durante il match. Insomma, ci vedremo un sacco di volte da qua a stanotte.
Bene, bene, bene. Vi passiamo il testimone allora stasera. Quando finiamo noi andate praticamente voi. Matteo, grazie. Grazie,
grazie a voi, forza ciao. Parma.
Ciao, ciao. Allora, messaggi. Ma tutti questi infortuni in allenamento non sono evitabili? Ha cercati si è girato il ginocchio, quindi quello no, proprio le cose traumatiche no, credo di no. E il discorso di Kowalski idem, per cui questi sono due infortuni sulle quali potrei dire qualcosina, appunto perché sono legati agli eventi traumatici. Valeri si è fatto male, quello è un discorso muscolare, credo, perché si è fatto male dopo pochi minuti con Napoli, quindi un discorso diverso, come Hernani. Ecco, da quel punto di vista, prima è stato detto sono infortuni che piovono un po' dal cielo, è vero, però probabilmente è una categoria che implica più lavoro, partite molto più intense, più sforzo, molti più contrasti e molto più che con molti più contrasti, contrasti molto più duri con fisici più importanti, quindi qualcosina secondo me c'è nell'infortunio, però non sono un preparatore atletico, però d'altra parte non saprei quale possa essere la soluzione. L'anno scorso è andata molto molto bene, stasera si gioca con la terza maglia, si sa qualcosa? Si dovrebbe, credo, Gianluca. Stasera partita difficile e delicata, ma bisogna fare assolutamente punti. Secondo me stasera può essere titolare Almqvist, anch'io vedo centrali Osorio e Balog, ma Pecchi è abituato a stupirci. Il pubblico poi stasera deve trascinare la squadra dall'inizio alla fine. Allora, intanto, mentre leggo gli ultimi messaggi, vado a vedere sul sito del Parma se c'è qualche news anche relativamente al discorso maglia. E Davidone ci scrive: vista l'urgenza che ha e gli arbitri che ci ritroviamo, Aino dovrà stare molto attento se gioca. Stavo guardando al volo gli svincolati, ma ce n'è una quantità industriale. Anche Wallace è svincolato, non era ex Udinese. Wallace il centrocampista, però dicevi. Allora, io guardo solo i difensori in questi giorni, tra l'altro ce ne sono certi che alla grandissima, però sappiamo che la politica della società è di un certo tipo, quindi dobbiamo scartare, credo, gli over 30 almeno in questo senso. Vediamo se stasera c'è la terza maglia, forse mi sono perso qualche passaggio, ma potrebbe anche essere il giorno buono. Altro messaggio che chiedeva il discorso degli infortuni, ne abbiamo parlato, vediamo appunto stasera il tema maglia. Vediamo le ultimissime, perché vi abbiamo parlato appunto di Sinner poco fa, che al tie break a Pechino al secondo set dopo aver vinto il primo, mentre vi diciamo aggiornamenti per quanto riguarda Luna Rossa, che è sotto 3-2 contro Britannia, giornata di regate, la quinta si è corsa dopo le 16, la sesta regata della finale sfidanti, quindi Luna Rossa è chiamata al riscatto perché ha perso la gara precedente 3-2 il parziale. Allora siamo quasi in chiusura. Io allora ringrazio Simonetta Collini che mi ha guidato anche oggi in regia. Vi ricordo gli appuntamenti, sintonizzatevi che sia sulla app, che sia sul sito radioparma.it, che sia sulle frequenze 102-104, proprio come adesso, per quanto riguarda la radiocronaca, 20:30, alle 21 invece vi aspetta Alberto Dalla Tana con Eleonora Antonico in diretta su 12 TV Parma. In studio ci sono anche Stefano Brianti, Patrick Fava, il consigliere di PPC Stefano Menozzi, e si segue la partita in diretta, si può scrivere messaggi al 333-9200-170 e poi si segue dopo con il post partita. Altro messaggio: no, giochiamo con la crociata stasera, basta vedere lo sfondo della foto dei crociati. Bravo, hai ragione, ringrazio questo ascoltatore che me lo fa notare. Chissà che non debutti la terza nel derby col Bologna, forse avevo capito così, però magari mi sbaglio. È tutto per oggi, Palla in Tribuna c'è domani naturalmente dalle 14, ciao.